Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda e vi porgo il benvenuto a quella che è l'ultima puntata della stagione di Oggi Parliamo di Libri. Quest'anno abbiamo fatto una lunga cavalcata attraverso tanti testi teatrali. Non erano tutti della stessa qualità, alcuni erano sicuramente più belli, altri forse un po' più lontani dalla nostra sensibilità, ma tutti, credo, ci hanno permesso di apprezzare lo sforzo che si fa a teatro, scrivendo teatro, ma abbiamo avuto qualche anche occhiata, possibilità di sbirciare anche nel lavoro dell'attore e del regista, e credo che è stata per me una stagione molto interessante, e lo stesso spero che sia stato per voi. Non so, ma penso che i più attenti fra voi avranno notato che interrompiamo questa cavalcata, diciamo, con una certa distanza dalla nostra epoca. Praticamente non parleremo quasi per niente di teatro del Novecento. Abbiamo proposto Chekhov la settimana scorsa, che è dei primi del secolo, Oscar Wilde era un po' a cavallo, abbiamo parlato qualche settimana fa di Sembenelli e della Cena delle Beffe, ma sostanzialmente il grande teatro del Novecento rimane fuori dal nostro orizzonte. Purtroppo i tempi sono stati questi, però sentivo un po' questa mancanza e allora ho cercato in queste ultime due puntate, la settimana scorsa con Chekhov e oggi con Pirandello, di mettere il piede sulla soglia, di far vedere quali, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, sono stati poi gli sviluppi possibili del teatro. Sia Chekhov che Pirandello hanno moltissimo influenzato gli autori successivi. Il teatro è chiaramente andato avanti, per cui non è che questi due autori siano rappresentativi nel senso che esauriscono tutto il discorso teatrale. Al contrario, ci sono degli esiti anche molto, molto diversi, ma certo ci fanno capire il punto di partenza, quantomeno degli sviluppi di cui noi non potremo parlare. Diciamo, in Chekhov c'è tutto il tema del significato di ciò che avviene sulla scena, un significato in cui il pubblico, lo spettatore, è chiamato a farsi parte diligente per ricostruirlo, mentre in Pirandello c'è tutto il tema dell'identità e della psicologia. Naturalmente mi rendo conto che sono cose che sto dicendo così un po' da dilettante della radio, come sapete, dilettante della letteratura, ma è in qualche modo questa la chiave di lettura che volevo darvi. Di Pirandello ho scelto Liolà. In realtà questa scelta va in qualche modo giustificata, perché Liolà è un'opera non tarda di Pirandello, appartiene, diciamo, un po' alla prima fase del suo lavoro teatrale. Diciamo che Pirandello è vero che ci è ritornato sopra più volte. Inizialmente il testo era in siciliano, successivamente l'ha trasformato in italiano, però insomma non è un testo propriamente paradigmatico della visione pirandelliana. D'altra parte è un testo molto divertente, attraente, sicuramente coinvolgente, che ci consente anche di fare un collegamento con Cavalleria Rusticana di Verga, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e in ogni caso alcuni temi peculiari nell'opera di Pirandello ci sono comunque, perciò mi è sembrato opportuno parlare di questo piuttosto che non di Così è, se vi pare, per esempio Il Cappello Sonaglio, qualcuno di questi altri grandi testi pirandelliani. Allora, di che cosa parla Liolà? Liolà parla, direi, di una vendetta sentimentale. Siamo in Sicilia, in una Sicilia rurale, e l'ambiente è in qualche modo lo stesso, come vi dicevo, di quello di Verga. Cioè ci sono tutto l'usuale corredo di vecchi massari o di uomini ricchi che si prendono mogli giovani, ci sono donne siciliane dure, volitive, c'è molto amore, siamo nella campagna che eccita le passioni per alcuni aspetti sotto il sole, ci sono anche tutti i manierismi che un po' erano quelli che accompagnavano anche la lettura, come vi ricorderete, che Verga faceva della campagna siciliana. Pirandello è però lontanissimo da un certo tipo di impostazione, diciamo, da cartolina, da folklore, anche forse un po' inventato. come sia che lo è, ve lo racconto tra un attimo, perché è giunto il momento della pausa musicale. Ho scelto per questa puntata e anche per salutarci un'autrice abbastanza fuori dai miei soliti orizzonti, Beyoncé, perché c'è questo suo vitalismo che mi sembrava molto adeguato al vitalismo del protagonista dell'opera di cui stiamo parlando.
I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves.
Questa era Beyoncé e io vi stavo dicendo che il protagonista di Liola, che si chiama appunto Liola, è un personaggio dal vitalismo sfrenato, direi. Non dico sfrenato nel senso di una immoralità, ma certamente è abbastanza amorale. Per alcuni aspetti sembra una specie di Dio Pan dei boschi, che fa impazzire le baccanti. Quando inizia la storia, Liola ha già 3 figli, avuti da 3 donne diverse, che vivono con lui, sono questi suoi 3 cardilli, dice, cioè 3 fringuelli, i quali rappresentano in qualche modo il frutto plastico di una capacità di Liola di essere espressione di una natura incontaminata e selvaggia. Ecco. D'altra parte, la società intorno a lui è piuttosto ristretta, nel senso che gli altri personaggi sono preoccupati non del libero amore, diciamo, quanto di questioni più prosaiche come l'eredità, costruire una famiglia, avere un successore a cui trasmettere i beni, quello che Verga avrebbe chiamato la robba. Il fatto che Pirandello sposti l'attenzione dalla gelosia maniacale o dai duelli, come abbiamo visto in Cavalleria Rusticana, verso un'indagine psicologica, verso l'interrelazione dentro la famiglia o dentro la cerchia di paese di persone che hanno dei loro obiettivi, sposarsi, avere un figlio, mettere al sicuro la figlia e dargli un futuro, dare un figlio al proprio marito in modo che questo figlio abbia l'eredità e così via, è già una scelta di campo importante. Le persone che ci sono in Pirandello sono persone vere. Non sto dicendo che quelle di Verga fossero persone monodimensionali, erano abbastanza a tutto tondo, ma erano dei personaggi che recitavano una parte, il cattivo, il buono, il geloso, l'avversario onorevole, eccetera. Qui abbiamo personalità molto più sfaccettate. Vi dicevo però che Liolà è la storia di una vendetta. Qual è questa vendetta? Beh, fondamentalmente è una storia di figli che appaiono e che non sono figli di quello che appare essere il loro padre. Cioè, fondamentalmente, Liolà ha prima una storia con una ragazza, questa rimane incinta, ma rifiuta la sua proposta di matrimonio perché preferisce far credere a un anziano possidente che non riesce ad avere figli alla moglie che il bambino è suo, in modo che costui si possa gloriare della propria virilità, diciamo, nei confronti del paese. Finalmente ha un erede, non è colpa sua, era colpa della moglie, lui è in grado di procreare. A questo punto Liolà e la moglie, che è stata tradita, diciamo, hanno una maniera che Pirandello tratteggia psicologicamente in maniera molto bella, hanno loro una storia da cui viene fuori un altro bambino. Questo bambino è anch'egli figlio di Liolà, ma è nato dentro il matrimonio della donna con il possidente, per cui il padre legale è il possidente, il quale adesso è padre ufficialmente di due bambini, nessuno dei quali è figlio suo. Voi capite che c'è qui, in una dimensione apparentemente grottesca, una riflessione sulle convenzioni sociali, sulle verità delle persone, su ciò che le persone si raccontano facendo finta di crederci e su ciò che anche ciò che coloro che stanno intorno a loro danno mostra di credere e ciò che invece è la realtà. Un tema di grandissima portata, diciamo, messo in scena senza nessuna, non solo senza nessun moralismo, perché Liolà è una persona, è un personaggio al di là della morale, diciamo, come viene proposto da Pirandello. Per quanto di carne e sangue, prova dolore, prova desiderio di vendetta, voglio dire, è un personaggio vero. Ma contemporaneamente, dicevo, Pirandello mette in scena un problema, le convenzioni sociali, ciò di cui noi facciamo finta di credere, e lo mette in scena naturalmente dentro lo sviluppo della vicenda, senza mai dire attenzione, sto qui facendo una critica sociale, attenzione, sto qui facendo un'analisi o una riflessione, diciamo pure filosofica. Questo è un punto di forza, diciamo, senz'altro, della commedia, che d'altra parte vive di queste fortissime contrapposizioni di personaggi che ne consigliano senz'altro la lettura. Io sono giunto al termine della puntata, che è anche, come dicevo, il termine della stagione. Spero che avremo l'occasione di ritrovarci all'inizio dell'anno prossimo. In ogni caso vi ringrazio dell'attenzione con cui mi avete seguito quest'anno, vi ringrazio dell'ascolto. Permettetemi insieme a voi di ringraziare anche le persone che permettono di fare questa trasmissione. Prima di tutto Don Giulio Madedu, che è il direttore della radio, Roberto Comparetti, e il curatore del programma Andrea Pala, e Fabio Figus, che più di una volta quest'anno ha sopportato con pazienza un po' i miei ritardi, un po' le mie indecisioni, ed è sempre stato un fornitore accurato della musica del programma. A tutti loro grazie, ancora a voi grazie, noi spero ci sentiremo l'anno prossimo.